sia con tutti voi.
E con ogni tuo spirito.
Signore Gesù, oggi ci ricorda nel Vangelo il comandamento dell'amore per i nemici. Confessiamo le nostre colpe, confessiamo di essere ancora lontani nel camminare nelle sue vie. Confesso. Il tuo aiuto, o Padre misericordioso, ci renda sempre attenti alla voce dello Spirito, perché possiamo conoscere ciò che è conforme alla tua volontà e attuarlo nelle parole e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro dell'Levitico, capitolo 9, versetti 1, 2, 17, 18. Il Signore parlò a Mosè e disse: parla a tutta la comunità degli israeliti dicendo loro: siate santi, perché io, il Signore vostro Dio, sono santo. Non porterai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello. Rimprovera apertamente il tuo prossimo. Così non ti perderai di un peccato per lui. Non ti vendicherai e non serverai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore. Parola di Dio.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo 3, dal versetto 16 al versetto 23. Fratelli, non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui. Perché santo è il tempio di Dio e siete voi. Nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente. Perché la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio. Sta scritto infatti: egli fa cadere i sapienti per mezzo della loro astuzia. E ancora, il Signore sa che i progetti dei sapienti sono vani. Quindi nessuno ponga il suo vanto nel mondo, perché tutto è vostro. Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente e il tutto è vostro, ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Parola di Dio.
Vangelo secondo Matteo, capitolo 5, versetti dal 38 al 48. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente? Ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. E a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lasci anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Dai a chi ti chiede e chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste.
Parola del Signore.
Vedete che nella prima lettura, che è presa dal libro del Levitico e che contiene la formula del comandamento dell'amore del prossimo, e così anche il Vangelo, in ambedue i testi troviamo esplicitamente quello che è il fondamento di tutto il comportamento che il Signore chiede a coloro con i quali ha stretto l'alleanza, ai quali ha dato la grazia dell'alleanza, e tutte le grazie, anzitutto del suo perdono. Nella prima lettura, proprio l'inizio, che abbiamo nel piccolo brano ascoltato, siate santi, perché io, il Signore vostro Dio, sono santo. Imitate me, che sono santo. Così il Vangelo, qui è l'ultima frase del Vangelo che abbiamo ascoltato, nel capitolo 5 di Matteo, vedete che al versetto 48, Gesù dice: voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Tutta la morale, tutto il comportamento, sia interiore che esteriore, sia in pensieri, in sentimenti che in opere, è fondato sull'imitazione di Dio. Per coloro che conoscono Dio, cioè quali Dio si è rivelato nella storia per il popolo di Dio, tutto consiste nell'imitare le virtù di Dio, le sue caratteristiche. Nella prima lettura le troviamo riassunte in una parola che è la santità. Siate santi anche voi, imitate me, e poi spiega come. E così nel Vangelo Gesù riassume: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è in cielo. E Gesù ha spiegato subito sopra, in tutto il discorso del capitolo 5, cosa intende per perfetti. Allora, detto questo, cerchiamo di comprendere, nella misura in cui possiamo noi oggi, di comprendere ancora di più, se possibile, questo Vangelo, questo commento di Gesù a due comandamenti, in aggiunta a quelli che abbiamo già ascoltato la domenica dietro. Il primo, che Gesù vi chiama: avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente? Ma io vi dico di non resistere di non al malvagio, anzi, di prendere voi l'iniziativa. Se uno ti dà uno schianto sulla guancia, poggi anche l'altra. A chi vuole portarti in tribunale per toglierti la tunica, tu lasci anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu fanne due. Date a chi ti chiede. Ecco, allora Gesù cita una massima del diritto della Torah, della legge: occhio per occhio, dente per dente. Dobbiamo anzitutto sgombrare il campo Barbaglia, comunque la vendetta. Il tempo vuole dire proprio l'opposto. E questo è difficile abbastanza radicale nelle nostre orecchie. Quello che risuscita, occhio per occhio, l'intervento, significa anzitutto lo che ha detto un punto, anche per capire quello che Gesù dice dopo. E questa è una norma del diritto processuale. Qui siamo in tribunale e stabilisce la Torah di Israele, stabilisce questo principio, che è esattamente l'opposto alla vendetta, non solo l'opposto alla vendetta, ma si dice che si deve andare in tribunale per ogni cosa che uno può fare per conto suo, ma non solo, ma quando si è in tribunale c'è un grande principio che tutto deve essere proporzionato. Non si può mettere una pena che vada a ledere in qualunque forma, anche se potrebbe apparire a prima vista giusto, in qualunque modo vada a ledere la dignità e la giustizia. Occhio per occhio, dente per dente. Naturalmente a noi anche questo non è così ovvio, ma a tutta la tradizione di Israele non c'è neanche bisogno di dirlo, non si intende che se uno è ferito un occhio deve strappare l'occhio a quell'altro, non, assolutamente non si tratta di punizioni fisiche, si intende la proporzione, una formula che dice la proporzione e che si deve tradurre in risarcimento pecuniario. Perché tutta la tradizione israeliana interpreta così e anzi dimostra in modo, con esempi da non finire, che se fosse inteso in senso diverso, cioè in senso fisico, in senso letterale, andrebbe contro la Torah, andrebbe frontalmente contro altri nomi della Torah, quindi non si può assolutamente intendere così. Occhio però che è indipendente significa quindi questo, cioè che tutto deve essere risolto in tribunale secondo il diritto e in secondo luogo che tutto deve essere proporzionato. Bene, Gesù cita questa con la norma del processuale, il principio del diritto. Vedete che Gesù non abolisce questa realtà, Gesù parla di un'altra cosa e dice: ma voi non dovreste neanche andarci in tribunale. Se voi subite un danno, perché andate in tribunale per avere la giustizia? Perché non vi rinunciate voi? Io vi dico di non opporvi al malvagio. Se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu puoi dire anche l'altra, perché è simbolico, fa anche altri esempi. A chi vuole portarti in tribunale per toglierti la tunica, si intende in modo ingiusto, cioè ha tolto l'altro. Chiaro, se avesse ragione, un altro discorso. Gesù si rivolge dicendo: se uno vuole farti questa ingiustizia, ti porti in tribunale perché vuole la tua tunica, lasci anche il mantello sulla tunica. Notate la paradossalità di quello che fa Gesù. Gesù non sta contestando o cambiando il diritto, non sta dicendo che nel tribunale non si deve essere giusti. Sta dicendo che chi segue me deve avere un atteggiamento interiore ed esteriore più grande, deve avere una giustizia più grande. La giustizia più grande in questo caso consiste nel rinunciare, nell'evitare di litigare con fratello in tribunale. Lui ha torto, pretende la tua tunica, dagliela, perché non gliela dai? Una cosa abbastanza impressionante. Da un lato comprendiamo che Gesù con questo intende dire che il tribunale non ci deve più essere in Israele, che non si deve fare la giustizia, che non si deve essere proporzionati, ma intende dire questo. Ma rivolgendosi ai singoli intende dire: ma perché? Ma il tribunale è una cosa simile a quella che dice Paolo. C'è un esempio simile. Paolo orecchia questo spirito, quando nella comunità di Corinto Paolo ricorda che ci sono fratelli, credenti di Gesù, che hanno un contenzioso, forse per beni, davanti ai tribunali pagani, Paolo dice, prima di tutto dice, ma insomma, bella testimonianza, almeno stabilito un tribunale dentro la Chiesa. Questa è la prima cosa che dice Paolo. Perché Paolo capisce che il tribunale ci vuole, bisogna anche fare giustizia. Ma poi aggiunge un'altra cosa. Avete piuttosto voi non imitate Gesù e non rinunciate al vostro diritto. Capite che sono due cose su piani diversi, eppure la cosa più importante a cui tiene di più Gesù qui nel Vangelo e Paolo lo ricordava, è la seconda. Perché è vero che ci deve essere la giustizia del popolo di Dio, ma la giustizia, se non è sorretta da uno spirito diverso, in cui l'uomo cambia, anche quello, non traduce veramente il volto di Dio. E come dicevo all'inizio, tutta la morale biblica consiste nell'imitare Dio, nell'imitare Gesù. Paolo si richiama Gesù, che non parla piuttosto come faceva Gesù. Gesù ha rinunciato, no, ai suoi diritti per amore dei fratelli. Così troviamo qui la prima spiegazione di Gesù, che è estremamente impegnativa per noi. La seconda, il secondo comandamento, che è il vertice di tutto il discorso di Gesù, cioè diciamo di questa parte del discorso della montagna, che è un commento ad alcuni dei grandi comandamenti della Torah. E non è un caso che sia messo alla fine, perché è il vertice. E cioè Gesù cita il comandamento: amerai il tuo prossimo come te stesso. Amerai il tuo prossimo. E aggiunge, fu detto, si intende dire da Dio, gli antichi, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Questo è il famoso problema, perché odierai il tuo nemico non c'è nella Torah. Ci mancherebbe altro che ci fosse il comandamento della Torah del Signore. Il comandamento, non che se non ci siano dei casi in cui uno odia purtroppo anche l'amico, il suo nemico, e qui l'amico e il nemico si intende, come si vede nel contesto, come potremmo forse accennare, si intende il tuo fratello, cioè ebreo, in questo caso, e il non ebreo, il nemico è l'altro. Però può essere normalmente anche inteso, come si vede anche negli esempi stessi della Torah, può essere inteso il tuo avversario, quello che ti è nemico o avversario. Non c'è odierai il tuo nemico. E allora come mai qui Gesù dice, fu detto amerai il tuo prossimo, odierai il tuo nemico? Vuol dire, innanzitutto non vuol dire odierai, non c'è il suo comandamento in cui dico odierai il nemico. Gesù vuol dire amerai il tuo prossimo, inteso come odierai il tuo nemico. Cioè quando il comandamento, grande comandamento dell'amore del prossimo, quando si ricorda, quando si dice, quando dice amerai il tuo prossimo, non intende includere i nemici. Questo è quello che diciamo Gesù riporta, riportando in questo modo probabilmente, non, come vediamo, non il testo solo della Torah, ma anche un'interpretazione probabilmente anche diffusa. Quando si dice amare il tuo prossimo, non si intende includere i nemici. Quindi Gesù lo traduce amare il tuo prossimo, la forma è questa. Ma io vi dico, comprendiamo allora quello che dice Gesù, allora è la logica, io vi dico amare, cioè l'amore per il prossimo include e comanda anche l'amore per i nemici. Questo è il suo Gesù. L'amore per il prossimo ti comanda anche l'amore per i nemici. Poi spiega, dà un'indicazione, pregate per quelli che vi perseguitano. L'amore qui non è solo il sentimento, ma sono le opere. Indica però i sentimenti. Io vorrei riprendere la prima lettura. La prima lettura nel suo contesto è Levitico capitolo 19, teniamo conto, non posso tenere a lungo, però c'è lo sforzo che bisogna fare su questo comandamento per capirlo di più. Siamo al centro del libro del Levitico, che è il centro, il libro centrale di tutta la Torah, di rendiamo conto di questo, non è un caso. Il centro del centro di tutta la Torah è l'amore per il prossimo. Infatti lo dice San Paolo, voi coerentemente, tutta la Torah, dice, si riassume l'amore per il prossimo. Quindi se voi osservate l'amore per il prossimo, avete osservato tutta la Torah, dice così Paolo, giustamente. Questo è il centro di tutto. Abbiamo anche detto nella prima lettura, non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello. Il comandamento dell'amore del prossimo è la proibizione non solo di fargli del male, non solo di dire parole offensive, ma di coltivare nel cuore l'odio, o come dice qui, il rancore. Il rancore magari per torti subiti. E chi è che non ha? Chi è che può dire che non ha nessun rancore? Io pensavo di aver mai nessun rancore, ma non è vero. Cioè, se ci penso, ne ho anch'io parecchi, non mi metto avanti perché sono un esempio, ma solo perché ho sempre pensato per tanti anni che in fondo io avevo nessun nemico. Ma non è vero. Noi abbiamo tanti rancori dentro che ci portiamo dentro. È la proibizione del coltivare il rancore dentro di noi. Non, questo è il Levitico, non è ancora Gesù, è il Levitico. Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello. Non ti vendicherai, non osserverai il rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Comprendiamo meglio quando dice ma amerai, intende, lo dice in modo positivo. Amare che vuol dire non coltivare rancore contro il fratello. Quindi quando dice prossimo, molto probabilmente intende tuoi fratelli di Israele. Ma non dobbiamo pensare che riguardassero, che secondo il Levitico l'amore per il prossimo riguarda solo i fratelli di Israele. Se noi andiamo avanti a leggere cose che spesso si sentono tanti commenti e prediche che non tengono assolutamente conto del capitolo 19 del Levitico che stiamo che abbiamo davanti. Noi andassimo un po' più avanti, troveremo questo: quando un forestiero dimorerà presso di voi nella vostra terra, non lo opprimerai. Il forestiero dimorante fra voi lo tratterete come colui che è nato fra voi. Tu lo amerai come te stesso. Gesù, dobbiamo tenere conto, è davanti a Israele nel discorso della montagna. è il Messia per Matteo che parla a tutto Israele. Difatti anche nella comunicazione di Gesù stesso nel brano di oggi, notatelo, no? Se date un saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i gentili, dice Gesù, cioè non ebrei, è davanti a Israele. Voi dovreste essere veramente Israele. Se voi fate come fanno gli altri, cioè salutate, è un esempio dell'amore, sono le opere dell'amore, salutate solo i vostri fratelli. Cosa fate di straordinario? Fanno così anche i gentili, non ebrei, quelli che non sono appartenuti al popolo dell'alleanza. A voi è richiesto una giustizia più grande, è sempre questo che Gesù chiede. Voi dovete fare una cosa più grande, cioè dovete amare anche i vostri nemici, e qui per nemici risuona anche il nemico nazionale. Non sono solo i nemici personali, sicuramente, ma è anche il nemico di Israele, cioè in concreto, al tempo di Gesù, come si dimostra anche nel linguaggio che Gesù usa. Se uno ti costringe a fare un bimbo con lui, è il linguaggio tipico di purtroppo, dell'angheria, cioè il diritto dell'occupante di pretendere dei servizi gratis per gli occupati. Ti costringe, cosa risponde di non farne due? Perché non è solo il nemico, è un altro Israele che si vuole. Israele che risponde all'ingiustizia o l'amore. E questo è una cosa immensa. E noi vediamo in questo modo sia sul piano personale, diciamo anche che sul piano comunitario, vediamo quanto è bello e quanto siamo lontani da tutto questo. E quanto il comandamento di Gesù sia estremamente coerente con tutto l'insegnamento. Che Gesù porta alle estreme conseguenze, ma è semplicemente nel tiro le conseguenze estreme dovuto al fatto queste conseguenze che ormai è venuto il Messia, e che quindi Israele è in grado, con la presenza del Messia, di arrivare a una giustizia più grande. E noi allora che siamo la comunità del Messia, morto e risorto, e come siamo confrontati personalmente e anche come chiesa, confrontare queste cose.